Ed è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Continuiamo con lo studio del profeta Abdia nell'Antico Testamento. Questo piccolissimo libro di soli 21 versetti ha ugualmente un significato molto importante. La sua profezia è un classico ammonimento contro l'antisemitismo. In essa è affermato che chi maledice e perseguita gli ebrei raccoglierà inevitabilmente ciò che avrà seminato, mentre il popolo che accoglie e protegge gli ebrei godrà sicuramente della benedizione di Dio, come troviamo affermato e scritto chiaramente in Genesi 12, nei versetti 2 e 3. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Questa breve profezia si divide in due parti. Una riguarda Edom e l'altra Israele. Abbiamo visto come la nazione di Edom sia la chiave di questo piccolo libro. E così, per determinare l'identità di Edom, si deve ritornare a Genesi, capitolo 36, versetto 1, dove abbiamo l'elenco delle generazioni di Esaù. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Inoltre, in Genesi 36, versetti 8 e 9, c'è anche descritto dove Esaù stabilì la sua dimora. Leggiamo infatti che Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Gli israeliti sono ovviamente discendenti di Giacobbe, cioè Israele. Sin dall'inizio questi due fratelli lottavano l'uno contro l'altro. Esaù era un amante della vita all'aperto, gli piaceva la caccia, mentre invece Giacobbe sarebbe rimasto piuttosto a casa a imparare a cucinare, perché era un mammone, diremmo noi oggi, legato al grembiule di sua madre. Comunque sia, Giacobbe aveva un discernimento spirituale che Esaù non possedeva. Egli era un uomo che non si preoccupava delle cose spirituali. Esaù perseverò in questo suo atteggiamento. E abbiamo visto che quindi il Signore arrivò addirittura ad affermare che amava Giacobbe, ma che odiava Esaù. Nei versetti 2 e 3 leggiamo: «Ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu sei profondamente disprezzato. L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, tu che abiti nei crepacci delle rocce, e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra?» Impariamo che l'orgoglio è davvero qualcosa da non prendere alla leggera, non un peccato minore, come probabilmente comunemente si pensa. Sono l'orgoglio e la superbia, le cose che ancora oggi allontanano chi non si vuole umiliare e non va a Dio. L'orgoglio però distrugge anche la testimonianza di numerosi cristiani, rendendoli inefficienti per Dio. Infatti, la superbia è stato il peccato di Satana. Egli disse queste parole che sono riportate nel libro del profeta Isaia: «Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio». La superbia fu anche l'origine dell'infermità mentale di Nabucodonosor, quando, camminando impettito come un pavone nel palazzo del suo regno di Babilonia, disse queste parole: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Daniele 4, versetto 30. La superbia del cuore è l'atteggiamento di una vita che dichiara la propria capacità di poter vivere senza Dio. Nel libro di Abdia troviamo che la superbia del cuore ha innalzato questa nazione di Edom, proprio come Esaù, quando disprezzò la sua primogenitura. Persino nella casa di Isacco, dove c'era cibo in abbondanza, lui desiderò quella scodella di minestra, la desiderava più di quanto desiderasse la sua primogenitura. Egli non si preoccupava affatto di Dio, infatti, disprezzando quella primogenitura, disprezzò Dio stesso. Ed ora Esaù era divenuta una grande nazione, che dichiarava la sua abilità nel vivere senza Dio, perché aveva fatto della sua residenza una fortezza inaccessibile. Infatti viveva in un luogo straordinario, nelle montagne rocciose della città di Petra, questa città che esiste ancora oggi, e molti, quelli che l'hanno vista, sono sopraffatti dalla sua grandezza, dalla sua posizione. Per questo motivo Dio ha emesso il suo giudizio definitivo di condanna e risponde nei versetti 3 e 4 in questo modo: «O tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù», dice il Signore. Dio non era insensibile a queste provocazioni e dice: «Anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù. Questo fu il peccato di Satana, che cercò di innalzare il suo trono al di sopra delle stelle. Quante persone oggi allo stesso modo dirigono la loro vita come se fossero Dio. Pensano di non aver bisogno di Dio e vivono senza di Lui. Dio, nella sua grande misericordia, spesso ci lascia fare perché non vuole imporci la sua volontà, ma desidera che noi volontariamente accettiamo la sua sovranità credendo nel Signore Gesù per ottenere la salvezza della nostra anima. Dopodiché Egli prenderà le redini della nostra vita dirigendola per il nostro bene. Dal versetto 10 al 14 Abdia fornisce una serie di motivi per i quali Dio distruggerà Edom. La principale, come abbiamo già visto, la superbia. Troviamo 5 azioni specifiche che derivano dalla superbia. Primo, saranno coperti di vergogna e saranno sterminati per sempre. Secondo, si unirono ai nemici di Israele. Terzo, si rallegrarono della disgrazia di Giuda. La quarta azione spietata degli Edomiti è il saccheggio, come leggiamo nel versetto 13. Non passare per la porta del mio popolo il giorno della sua sventura, non gioire anche tu della sua afflizione il giorno della sua sventura, non mettere le mani sul suo esercito il giorno della sua sventura. E non solo si unirono ai nemici contro Israele, ma dopo che i nemici ebbero portato Israele in cattività, entrarono nel territorio per depredare, saccheggiare ciò che vi era rimasto. Amico, amica, l'orgoglio indurrà l'uomo a commettere cose terribili, e una di queste è rubare. Molti uomini, con l'intento di mantenere una posizione nei propri affari, ricorrono a metodi disonesti. Infatti la nostra società moderna è più che mai formata da disonesti e questi metodi vengono considerati come necessari per sopravvivere nella cosiddetta giungla degli affari. Un uomo superbo, vivendo la sua vita distante da Dio, sarà trascinato in questo tipo di cose. Oggi la Bibbia è ancora il miglior libro di psicologia che ci sia, perché arriva proprio dove risiede la causa di ogni disonestà ed essa giungerà in fondo alla radice del problema, nel cuore umano. Forse non pensavi che proprio nel piccolo libro di Abdia avresti trovato la radice della causa che conduce le persone alla propria distruzione, la superbia, cioè l'atteggiamento di vita che dichiara la propria capacità di poter vivere senza Dio e di volerlo fare. Ora ecco la quinta azione che nasce dalla superbia, versetto 14 di Abdia. Non appostarti ai bivi per sterminare i suoi fuggiaschi e non consegnare al nemico i suoi superstiti nel giorno della sventura. Questa, a mio parere, è l'azione più bassa, più spregevole che gli Edomiti fecero, cioè tradire i propri fratelli consegnando al nemico anche chi era riuscito a sottrarsi alla sventura. Vedi, quando Nabucodonosor invase Gerusalemme, gli abitanti vennero dispersi ovunque, molti di loro fuggirono verso il paese di Edom, dove avrebbero potuto nascondersi vista l'asperità del territorio. Ma gli Edomiti, stando sulle strade secondarie e agli incroci, con premeditata malvagità, rivelarono dove si nascondevano. Quando i soldati babilonesi passavano alla ricerca dei fuggiaschi, essi dicevano: «Sì, abbiamo visto passare di qui un gruppo di quegli israeliti, andate per quella strada, e li troverete nascosti fra le rocce». Agendo in questo modo, tradirono i loro fratelli. Sono quindi più che mai attuali le parole che non tanto tempo fa un uomo ricco disse: «Il mondo degli affari è malvagio, è come un cane mangia cane». Ecco a quanto può giungere una persona vivendo lontano da Dio. Oggi l'uomo ha la sfrenata ricerca di realizzarsi facendosi un nome, oppure facendo soldi, o cercare di avere successo. E cosa c'è dietro tutto questo? Cosa spinge ognuno di costoro? La superbia. Se ancora non fosse chiaro cos'è la superbia, dico che è una dichiarazione più o meno esplicita di voler vivere la propria vita senza Dio, senza qualcuno a cui rendere conto delle proprie azioni. È facile arrivare a tradirsi gli uni gli altri se questo può procurare un certo vantaggio personale. Ti rendi conto perché Dio odia la superbia? Perché induce gli uomini ad agire peggio degli animali? La verità orribile, infatti, è che quando un uomo tenta di vivere senza Dio, si pone al di sotto degli animali, che invece dipendono da Dio per il loro sostentamento, anche se non se ne rendono conto. Ecco perché Dio dice ripetutamente che odia la superbia. Ora, amica, amico, per vedere l'ultima controversia di Edom e di Israele, vieni con me nel Nuovo Testamento, al tempo di Cristo. Vedo un uomo camminare lungo il mare della Galilea, sulle strade polverose della Samaria, per le strade strette di Gerusalemme. Il suo nome è Gesù, ed è della stirpe di Giacobbe. A quel tempo un uomo sedeva sul trono di Israele. Il suo nome era Erode. Le scritture furono molto precise. accurate nella sua identificazione, dicendo non solo il suo nome, ma anche da dove veniva, dicendo Erode, l'Edomita, cioè della discendenza di Esaù. Era infatti figlio di Antipa, l'Idumeo. Quando Gesù fu avvisato che Erode desiderava conoscerlo, disse: «Andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, il terzo giorno avrò terminato». Luca 13, versetto 32. E quando infine il Signore Gesù fu portato dinanzi a lui per essere condannato al giudizio della croce, Gesù non aprì bocca. Erano lì Gesù ed Erode. Questa potremmo definirla come l'ultima disputa tra Giacobbe ed Esaù. Il versetto 15 ci parla della catastrofe di Esaù. Infatti il giorno del Signore è vicino per tutte le nazioni, e come hai fatto, così sarà fatto a te, le tue azioni ti ricadranno sul capo. Infatti il giorno del Signore è vicino. Vorrei ancora ricordare che la frase «giorno del Signore» è un'espressione tecnica che copre un periodo di tempo che dovrà iniziare con la grande tribolazione dopo il rapimento della Chiesa. Oggi tu ed io stiamo vivendo nel periodo della grazia e quindi l'enfasi è posta sull'opera dello Spirito Santo che ci mostra le verità riguardo a Cristo. Ma dopo il rapimento dei veri credenti, chiamati collettivamente la Chiesa, inizierà il giorno del Signore e inizierà con l'oscurità il giudizio del periodo della grande tribolazione. In seguito a quel terribile periodo si alzerà il sole della giustizia, che sarebbe la seconda venuta sulla terra del Signore Gesù Cristo per stabilire qui il suo regno. Quando il Signore Gesù verrà sulla terra per stabilire il suo regno, per le nazioni ci sarà il giudizio, che c'è descritto dettagliatamente dal nostro Signore stesso in Matteo capitolo 25. Quando Abdia dice «il giorno del Signore è vicino», per tutte le nazioni, intende dire che durante la fine dei tempi Edom diverrà ancora una nazione. Se dubiti che questo sia possibile, volgi il tuo sguardo verso Israele. Per ben 2500 anni Israele non è stata una nazione, ma nel 1948 diventò nuovamente una nazione. Quando Abdia disse che il giorno del Signore sarebbe stato vicino per tutte le nazioni, è chiaro che intenda proprio tutte le nazioni, cioè le nazioni antiche incluse che verranno giudicate. Edom subirà l'intera ira quando il Signore Gesù stesso eseguirà il giudizio di Dio su Edom e sui suoi alleati. Vediamo cosa è scritto in Isaia 63, nei primi 6 versetti. Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui, magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Perché questo rosso sul tuo mantello e perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti. Poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Io guardai, ma non c'era chi mi aiutasse. Fui stupito che nessuno mi sostenesse. Allora il mio braccio mi ha salvato, il mio furore mi ha sostenuto. Ho calpestato popoli nella mia ira, li ho ubriacati nel mio furore, ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Come abbiamo letto, la nazione è responsabile verso Dio e un giorno ne dovrà rendere conto a Lui. Ma voglio fermarmi qua, proprio attorno a queste riflessioni sul libro di Abdia. Io vi do appuntamento a domani, ultimo giorno in cui potremo stare appunto un po' insieme attorno a questi brani della parola di Dio. Appuntamento allora alla solita ora, a domani. Ciao.